Passammo l'estate su una spiaggia solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto.
Passammo l'estate su una spiaggia solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto. Ed è proprio di estate che parleremo in questa prima puntata del nuovo podcast di Radiofonica a tema mondo del cinema. Io sono Giulio Fortunato e qui con me ci sono Antonio e Giacomo.
Ciao.
Ciao a tutti.
Beh ragazzi, innanzitutto direi di presentare questo nuovo podcast a cadenza mensile. Sarà appunto occasione per poter parlare delle varie uscite del mese nelle sale. E chiaramente con riferimenti all'attualità e a quello che accade nel mondo del cinema. E vabbè, ma quest'oggi, come vi ho già accennato, parleremo appunto, faremo una sorta di rassegna dell'estate passata. Ci sono state un sacco di uscite molto interessanti, ma ci focalizzeremo su le due uscite che hanno un po' capitalizzato, no? Insomma, l'attenzione mediatica sul cinema in questo periodo, che sono appunto Oppenheimer di Christopher Nolan e Barbie di Greta Gerwig.
Allora, diciamo che sia io sia Giacomo non abbiamo visto, ecco, Barbie, anche se Giacomo sostiene di aver visto degli spezzoni. Ora non ho capito dove li ha visti questi spezzoni.
E niente, quindi il mondo social è pieno di spezzoni, di meme, su, a parte che sulla lotta Barbie-Oppenheimer, ma soprattutto su Barbie, che è stato il più grande successo, uno dei più grandi della storia del cinema.
Infatti io da qui vorrei partire con voi facendo una breve riflessione su quello che è un po' il fenomeno, no, del Barbenheimer, che un po' è stato oggetto di un sacco di meme in internet, e molti critici e anche addetti ai lavori sostengono che il successo di questi due film sia stato un po' alimentato a vicenda l'uno dall'altro legato a questo fenomeno. Voi sapete cos'è il Barbenheimer? Avete visto qualche meme legato a questo... A questo, insomma...
Definisci, giuro, dacci una definizione.
Allora, fondamentalmente cosa è successo? In America questi due film sono usciti lo stesso giorno, se non sbaglio a luglio, il 21 luglio, ok, non mi ricordavo la data. E questo è stato un po' oggetto appunto di un sacco di meme, vignette divertenti sui social, proprio perché in realtà la cosa che ha creato appunto ilarità è il fatto che sono due film opposti, uno tutto oscuro, cupo, che riflette appunto su un personaggio storico, e l'altro invece tutto colorato, acceso, che riflette appunto su una figura giocattolosa, no? Voglio dire, Barbie è un in primis appunto una bambola. E questo appunto è stato veramente oggetto di tantissimi meme. Io me ne ricordo uno che forse è quello che mi è rimasto più impresso, che riprende la copertina di Wish You Were Here dei Pink Floyd con Barbie che stringe la mano a Oppenheimer mentre prende fuoco.
Beh, allora, secondo me questo dualismo ha creato proprio una divisione nel pubblico, per cui ognuno poi si è schierato da una parte o dall'altra. E tipo nel mio caso io ho deciso di non andare a vedere Barbie.
Spiegaci infatti, Anto.
Perché non lo ritenevo un colossal, cioè un film che meritasse tutta questa attenzione, a differenza di Oppenheimer, fatto da quello che secondo me è forse il più grande regista vivente o che ancora produce, e che invece meritava l'attenzione di...
Io sono un po' dalla parte di Antonio, ma la cosa che più mi ha sorpreso è stato che praticamente Oppenheimer è stato come la Roma degli 87 punti che è arrivata seconda, perché è stato il film al box office con più alto incasso, però è arrivato secondo, perché ci stava Barbie. E poi un'altra cosa interessante, c'è stato un meme che è nato in America, ovvero la gente che si presentava, almeno i ragazzi, in giacca e cravatta a vedere Barbie, con le ragazze vestite di rosa. E poi c'era, non mi ricordo in quale paesino, che avevano fatto una foto a vedere Oppenheimer vestiti di rosa ugualmente, per accentuare appunto la differenza.
Ma infatti la cosa che a me ha lasciato più perplesso è proprio un fenomeno di costume è diventato questo meme. Cioè appunto era obbligatorio farsi la foto davanti alla locandina vestiti di rosa quando si andava a vedere Barbie, oppure appunto in giacca e cravatta o vestiti in anni 40 per andare a vedere Oppenheimer. In America infatti, sto leggendo infatti su Wikipedia, c'è tutta una pagina, magari lasciamo i link nella puntata del podcast, dove appunto fa ripercorre un po' tutta la storia del meme. Il problema grosso per gli spettatori americani era appunto quale vedo per primo. Voi quale avreste visto per primo? Dato che noi in Italia non l'abbiamo vissuta questa divisione, cioè questo problema, perché appunto il film Barbie è uscito a luglio e Oppenheimer invece è stato posticipato di un mese ed è uscito ad agosto. Quindi vi chiedo a voi quale avrete visto, avreste visto per prima.
Io avrei visto non per primo, ma solamente Oppenheimer. questa è la realtà. E tra l'altro poi mi aspetto da te, Giulio, un giudizio, dato che sei l'unico che ha visto su Barbie.
Io invece avrei fatto proprio la maratona, ovvero prima Oppenheimer e successivamente Barbie, o viceversa. No, penso prima Oppenheimer, però non abbiamo avuto questo problema noi italiani.
Va bene ragazzi, io direi di entrare nel merito dei film, visto che Barbie a quanto pare l'ho visto solo io. Vi do la mia opinione. A me tutto sommato il film è piaciuto. Credo che se non ci fosse stato il meme dietro, non so quanto sarebbe stato un successo, perché è veramente un film un po' complesso, anche per come è strutturato. Ah, non l'ho detto, ma chiaramente faremo spoiler, tanto voglio dire, sono film usciti quest'estate, non ci poniamo il problema. Quindi spoiler. È strutturato in maniera strana, cioè c'è tutta una prima parte dedicata al mondo incantato di queste bambole che vivono in questa sorta di pianeta idilliaco dove tutto è perfetto, dove tutto è meccanico quasi. E poi c'è tutta una seconda parte dedicata al mondo degli umani, cioè al mondo reale, dove Barbie appunto si ritrova trasportata nella società di oggi, chiaramente maschilista, e dove appunto c'è anche una visione di oggettificazione del corpo femminile, eccetera, eccetera. Questa divisione, che detta così, secondo me sarebbe stata veramente un grande pregio del film, si rivela poi in realtà nulla di fatto, perché nella parte finale c'è questa sorta di rientro nel mondo incantato che cambia, perché appunto c'è tutto un discorso su Ken che quando passa al mondo normale, al mondo reale, si mette in testa di esportare il patriarcato nel mondo incantato delle Barbie, e così appunto sarà. E quindi c'è tutta questa seconda parte dove loro pianificano un modo per sconfiggere il patriarcato, eccetera, eccetera. Molto, secondo me, interessante detta così, però la realizzazione, per quel che mi riguarda, scade un po' nel didascalico, cioè un po' pesante anche per proprio il modo esplicito con il quale si trattano alcune tematiche. E il film ti lascia un po' perplesso da questo punto di vista. Io infatti gli ho dato probabilmente un'interpretazione, forse anche un po' sovralettura del film stesso. Cioè secondo me si voleva fare un discorso sul non tanto l'essere uomo o donna, ma sull'essere umani. Non a caso appunto queste bambole nel corso del film viene ripetuto il fatto che sono bambole, e c'è una battuta ricorrente che effettivamente a me ha fatto molto ridere sul fatto che queste bambole non hanno l'organo sessuale, e il finale del film in questo senso riprende questo McGuffin all'interno del film, che in effetti forse è la cosa più divertente e geniale secondo me. Però per il resto devo dire che forse con le revisioni andrà a perdere. Io l'ho visto una volta sola e voglio forse rimanere con la...
Cioè è un film che si deve rivedere più volte?
No, secondo me se si rivede più volte perde, perché è veramente veramente tanto didascalico, tanto, tanto. Cioè è proprio cadenzato, non so come dirvi.
Anche per un pubblico... generalmente sì, non profondissimo
e si vede, cioè proprio lo spettatore è imboccato dalla regista, e questa cosa a me non è mai fatto impazzire. Infatti uno dei motivi per cui Oppenheimer, qui già spoiler, mi è piaciuto tantissimo, secondo me è uno dei film più belli degli ultimi 15 anni, è proprio perché non imbocca lo spettatore, cioè lascia lo spettatore libero di prendere quello che vuole dal film, cosa che secondo me Barbie non fa. E poi ripeto, onestamente credo che tutti noi, infatti come ha detto Antonio, non è un film da blockbuster, ma anche la durata, dura un'oretta e mezza, non ti fa pensare al grande colossal come appunto Oppenheimer invece fin da subito si è presentato così, solo per il meme il successo c'è stato. E poi secondo me anche per le tematiche che trattava, chiaramente di natura sociale, molto attuali, hanno dato un grande là al film, cioè un grande motivo di successo.
Lo andremo a vedere.
Esatto.
Giacomo.
Secondo me sì, ma io voglio portare un po' la discussione sulle domande da bar, sulle chiacchiere da bar. E la domanda che ti voglio fare è: secondo te, cambiando due attori protagonisti, il successo del film cambia o rimane intatto? Ovvero cambiando Margot Robbie e Ryan Gosling.
Allora, il fatto è che secondo me al giorno d'oggi il cinema è molto cambiato. Cioè lo star system non esiste più come era una volta. Cioè una volta i grandi film, soprattutto negli anni 40-50, proprio perché c'erano i grandi volti della Hollywood di quel tempo, penso Gregory Peck, Ingrid Bergman, eccetera eccetera, quel tipo di star portava il pubblico in sala. Ad oggi, devo essere sincero, secondo me non si ragiona più in questi termini, ma basta un po' anche vederlo a livello sociale, no? Anche i trailer che ci propongono le case cinematografiche, di solito si scrive sempre dal regista di o dal produttore di, non si punta più sul ok, c'è Leonardo DiCaprio, andiamo a vedere il film. No, Killers of the Flower Moon è un film di Scorsese e rimane un film di Scorsese. Quindi non te saprei dire da questo punto di vista. È sicuro che il là ci sia stato anche per quei due volti. E la cosa che fa sorridere è che all'interno del film pure si riflette metacinematograficamente su questa cosa. Cioè c'è una battuta a un certo punto di una voce narrante che riflette proprio sul fatto di, cioè, Margot Robbie che nel film a un certo punto dice no, non mi sento bella, e una voce narrante del film dice vabbè, questa battuta, cari sceneggiatori, non funziona perché avete scelto Margot Robbie. Quindi in realtà c'è anche questo punto di vista all'interno del film stesso, ma secondo me è una cosa buttata là e non tanto presa per vera, anche perché poi non se ne parla più all'interno del film. Quindi io credo che il film avrebbe avuto successo uguale, semplicemente perché le tematiche che tratta sono attualissime, soprattutto in America vanno tantissimo. Cioè in America c'è questo proprio attenzione ai discorsi sociali, patriarcato, anche tutela delle minoranze, che ha trainato sicuramente buona parte del pubblico. E poi c'è da dire che la regista del film, che appunto è Greta Gerwig, è molto conosciuta, fu candidata agli Oscar per un film che a me non piacque, però all'epoca fece discutere, Lady Bird. E poi recentemente il suo adattamento di Piccole Donne ha riscontrato molto successo. Quindi in realtà luci e ombre da questo punto di vista. Sicuramente ci sarà stata buona parte del pubblico che sarà stata attirata dai due volti, degli attori protagonisti, chi dalla regista, ma io credo soprattutto per il meme e per le tematiche del film si spiega il successo.
Passiamo a Oppenheimer.
Sì, io direi a questo punto possiamo tranquillamente passare ad Oppenheimer di Christopher Nolan. Film di 3 ore, che mi sono sembrati 5 minuti ogni volta. Film che ho visto 3 volte in sala.
E a questa cosa sono andato a rivedere veramente.
Io l'ho visto 3 volte in sala. 3 volte in sala, perché proprio di cui una in lingua originale, perché volevo sentire gli attori in inglese.
Assolutamente.
Sì, va visto in inglese secondo me.
Tipo, secondo me Matt Damon, non l'ho visto in italiano, però non so come hanno...
No. Quella cosa che tu mi avevi fatto...
Hanno riportato il sarcasmo di Matt Damon in italiano, era molto difficile.
No, non rende, anzi il personaggio in italiano secondo me è molto serioso, molto quadrato.
Invece una versione
in inglese sì.
fa spaccare.
Fa molto ridere, è quasi un comedy relief per certi aspetti. Però sì, l'ho visto 3 volte perché io di questo film mi sono innamorato per tanti aspetti, soprattutto anche legati alla tecnica e alla regia dietro, ma poi anche per le tematiche che veramente mi hanno suscitato tantissime riflessioni. Però adesso lascio la parola a voi e voglio sapere che ne pensate.
Allora, per me Oppenheimer è un bellissimo film, e Nolan, come dicevo, per me è uno dei migliori registi, quindi ero molto...
Sicuramente dei viventi e tra i migliori.
Allora, se penso al film, per me poteva essere diviso in 2 film, cioè nel senso poteva esserci un Oppenheimer 1 e un Oppenheimer 2. Oppenheimer 1, che parla, diciamo, dell'infanzia di Oppenheimer, l'adolescenza, fino a Trinity, e Oppenheimer 2 con la fase del processo e l'interrogatorio e tutto quello che viene dopo. Perché hanno proprio 2 stili diversi e 2 linee narrative diverse che io non avrei messo insieme. Nel senso, per me fino a Trinity forse veramente potevamo dire uno dei più bei film mai fatti. La seconda parte un po' mi ha fatto dubitare, anche se Quello di cui gli do atto è che lo stesso regista, cioè un altro regista, nel raccontare la stessa storia ci avrebbe messo 6 ore, 7 ore. Invece lui è riuscito comunque ad essere molto veloce eppure chiaro.
Io ho letto recentemente l'intervista a Spike Lee dove criticava Nolan per quanto riguarda il non aver speso 2-3 minuti per parlare del popolo giapponese e le conseguenze della bomba atomica. Comunque sia una cosa su cui io non concordo, perché comunque era un film, appunto una biografia su Oppenheimer. Io mi voglio soffermare su una cosa, ovvero tralasciando Nolan e la grandezza di Nolan, che non dobbiamo stare qui a spiegarla, ma a me la cosa che mi ha fatto impazzire è stata la performance di Cillian Murphy, perché quando l'ho visto mi era sembrato De Niro a The Irishman, ovvero che recitava solo con gli occhi, con le espressioni facciali, ed era una roba che io sentivo proprio il magone dentro quando va a parlare con Truman, che poi un Gary Oldham che non si riconosce. Come e sempre. Quindi io infatti voglio spendere appunto queste due parole su Cillian Murphy, perché non me lo aspettavo, cioè l'ho seguito ovviamente per Peaky Blinders, anche per la trilogia di Batman, ma così in un colossal del genere davvero da Oscar secondo voi?
Bella domanda. Per ora non mi viene in mente nessun altro che ha fatto un'interpretazione così anche iconica quest'anno. Cioè, adesso a voi viene in mente qualcuno papabile vincitore?
Allora, si vociferava, però ancora noi dobbiamo vederlo, DiCaprio.
Ah, certo.
E anche Bradley Cooper, si diceva.
Sì, perché ha fatto il film su Bernstein, il direttore d'orchestra. Infatti, forse loro tre. In effetti sì. Poi chiaramente ci sarà una puntata sugli Oscar, spoileriamo quando sarà. Vedremo tutte le candidature assieme. No, io volevo rispondere a Spike Lee, ma chiedendogli: ma che film ha visto? Perché non c'è una parte dove si spiegano le conseguenze della bomba. Ma che film ha visto? Cioè, c'è un'intera scena che forse è la più bella del film, quando lui fa il discorso agli scienziati appena arriva la notizia che l'operazione ha avuto successo, in cui c'è tutto un simbolismo dietro, no? I piedi che sbattono, la luce che ricopre tutto lo schermo, poi lui che esce dalla stanza dove stava appunto facendo questo discorso con gente che piange, i ragazzi che vomitano, cioè cavolo, quello più di spiegarti in modo così simbolico le conseguenze della bomba, io non capisco cosa voleva Spike Lee.
Che secondo me è una delle scene più belle del film. Ok, comincio con una unpopular opinion. Voglio vedere se siete d'accordo, perché oltreoceano si parla, a proposito di Oscar, di Robert Downey Jr.
Ah, sì.
Come miglior attore non protagonista. La mia unpopular opinion è questa: a me è piaciuto più Matt Damon. Ragazzi,
non è una unpopular opinion, nel senso
no, ci può sta.
Secondo me è palese che il personaggio di Matt Damon fosse, ripeto, questo sarcasmo che riesce a stemperare tutta la tensione del film, e lui riesce comunque a farti sorridere nel momento, soprattutto la battuta delle possibilità di incendiare l'atmosfera, dove Oppenheimer dice che sono vicini allo zero e lui dice vabbè, diciamo sarebbe meglio se fossero zero, e lo dice veramente in un modo che ti riesce a far sorridere nonostante sia una cosa tragica. A me Robert Downey Jr., anche perché poi rappresenta la seconda parte, quella che comunque mi è piaciuta di meno, non mi ha fatto impazzire.
No, la mia unpopular opinion invece è che la seconda parte, secondo me, è la parte più bella del film. Ma per come è proprio strutturato il film a livello narrativo. Cioè, tutta l'opera è tutta i primi due atti. Io divido il film in tre atti, mi verrebbe da dire. Il primo atto dove appunto si tratta del periodo giovanile, lui che studia a Göttingen, a Friburgo, segue i vari seminari appunto di Heisenberg, Bohr, questi grandi fisici del Novecento, eccetera, no? Poi c'è la seconda parte, il secondo atto, che è la parte centrale del film, che inizia appunto con lui che viene reclutato a Berkeley, inizia a elaborare il progetto appunto con Groves, che è il generale del Pentagono, i vari altri scienziati, no? Un personaggio che mi è piaciuto un sacco, lo scienziato con gli occhiali, Lawrence, se non sbaglio, che è stato uno dei primi inventori dei, del primo prototipo d'acceleratore delle particelle. E poi tutto il terzo atto, che è appunto la parte finale, dove si fa tutto questo processo, ti fa un po' capire anche un po' i meccanismi di potere, come in realtà se sia fatto il modo di uccidere politicamente una figura che si opponeva allo sviluppo anche di altre armi atomiche, no? Soprattutto la superbomba, la bomba H, eccetera. A me quella parte è piaciuta tantissimo perché mi ha ricordato un film di Oliver Stone, forse in pochi si ricordano, che è JFK, non so se avete mai visto, che è il film che racconta appunto l'omicidio Kennedy, però dandogli una lettura complottista e
alla Oliver Stone.
Alla Oliver Stone, chiaramente. Ora, al di là del fatto che il film non ci abbia pretese storiche, cioè non è finzione narrativa, però per come è raccontato, anche i flashback, il fatto che ci faccia rivedere alcune scene da diversi punti di vista e che questa cosa poi se vada a correlare al finale, dandoti appunto, lasciando lo spettatore col tarlo di ma chissà che si sono detti qua Einstein, ma chissà che cosa, di cosa hanno parlato quel giorno, io l'ho trovata geniale perché è riuscito a prendere una storia che in realtà è molto semplice, cioè un personaggio storico con la sua vita eccetera eccetera, e l'ha resa praticamente un giallo. A me mi ha tenuto incollato fino alla fine per tutte e tre le volte che l'ho visto, sembrandomi appunto 5 minuti.
Ok, adesso secondo me, a proposito di quella parte, diciamo la parte centrale del film, che è il CGI, lo scoppio della bomba, faccio sempre quello che parla ascoltando i social. È piaciuto o no il fatto di mantenere quel lungo silenzio e poi lo scoppio?
Beh, allora, prima di tutto una ragione
scientifica,
fisica, nel senso che comunque probabilmente non sarà stata così lunga la pausa tra il bagliore e il suono, ma sappiamo tutti, tipo come nei fulmini, che la luce viaggia
più velocemente
e quindi avranno visto prima un grande bagliore e poi il suono, e quindi è stato dilatato. Secondo me voleva esprimere soprattutto quello. E poi rimani comunque, se sei al cinema, allora ripeto, questo è un film da vedere al cinema.
Ecco, infatti, bravo Anto, questa prosa va.
Non esiste vederlo a casa, no. Cioè no, perde no. Tutto.
Sì, a me la cosa che ha lasciato più entusiasta è proprio il suono che il film ti lascia quando lo vedi in sala, e la colonna sonora, che è bellissima e che è molto presente nel film, usata anche intelligentemente, nel senso, alleggerisce le 3 ore. Sicuramente, però va vista in sala. Io penso che la visione a casa sia un po' più difficile, e molto, a meno che tu certo non ci abbia un impianto Atmos a casa, allora ti dico tanto di cappello, però credo che sia
però
abbastanza.
Però quella scena perde il 90% della sua bellezza se vista a casa al computer.
Che infatti era il punto che volevo sottolineare. Io a Roma all'IMAX mi ricordo questo attimo di silenzio, che poi ci stava la sua faccia, che secondo me si prestava proprio, che ti faceva salire quest'ansia, e tu sapevi che stava arrivando appunto lo scoppio, che poi secondo me è stato fatto in maniera magistrale.
Ma tutta la scena secondo me è costruita in maniera perfetta. Allora, anzitutto c'è il preambolo, no? Loro devono avere il risultato buono perché c'è Truman, che alla conferenza, non mi ricordo bene il nome di quella conferenza di pace. No, Yalta è l'ultima. Non mi ricordo. Oh, vabbè,
tagliamo.
Insomma, lui si deve vedere con Stalin e gli altri primi ministri, insomma, degli altri paesi in guerra, e deve presentarsi appunto con un risultato.
Potsdam.
Sì, esatto, Potsdam, la conferenza di Potsdam. Quindi Oppenheimer deve
diciamo che non ho visto, non ho aperto niente che non ci vedono.
Diciamo che Oppenheimer quindi si deve presentare i risultati del test prima di questa conferenza. E quindi già qui c'è un capostipite del cinema di Nolan: il tempo. Per tutti i suoi film c'è sempre questa tematica del tempo, del rincorrere il tempo, del fare in tempo, no? Inception, dove ci sono i vari momenti che devono collidere tutti assieme affinché l'operazione vada a buon fine. E qui la cosa è medesima. Ma a me la scena che mi ha fatto venire più angoscia è quando loro stanno in questo laboratorio a fare gli ultimi calcoli e c'è il fisico che dice: madò, speriamo che stiamo a distanza giusta, e c'è Oppenheimer che fa: guarda, i calcoli li hai fatti tu, quindi ci affidiamo a te. A me quella scena mi ha fatto morire, e pensare che probabilmente sia vera, che questi pensieri siano passati per la testa di quelle persone che erano lì quel giorno, mi ha lasciato veramente con un'angoscia addosso clamorosa. E poi sì, quel silenzio prolungato è forse la cosa più bella del film, anche perché c'è una colonna sonora sotto che secondo me è meravigliosa. E con loro meravigliati davanti al fungo atomico. E poi la forza di quella scena, ripeto, sta nel terzo atto, nella parte finale, dove si pagano le conseguenze dell'aver scoperchiato un vaso di Pandora.
Ah, tu concordi?
Concordo, nel senso mi avvierei alla conclusione.
Conclusione
anticipando qualche altro film di cui parleremo.
No, io per Oppenheimer niente, hai fatto un'analisi giusta e, però allora io non ho odiato Tenet. Quindi un altro film che parla del tempo. Ma Oppenheimer non me l'aspettavo così. Cioè mi aspettavo un film intenso, anche perché gli attori, o almeno il protagonista secondo me era un personaggio, è un attore intenso. Ma così una biografia portata in questo modo, con questo susseguirsi di eventi, che però segue sempre una linea coerente, quasi, se non 10, 9 e mezzo, diciamo, dai.
Sì, infatti ora la questione è il miglior film di Nolan, punto di domanda, secondo voi?
No, perché ha tanti capolavori nella sua carriera. Io, cioè a me, per esempio, Memento è un film che per me, anzi, è sottovalutato, perché a livello non so quante persone lo abbiano visto, e invece è un super film per come è concepito, e forse più bello Interstellar, però.
Allora, io non lo so, però te lo metto in top 3, perché alla fine Interstellar, che fra tutti i fan di Nolan è un po' un odio e t'amo, però non saprei. Me lo devo rivedere anch'io 2-3 volte, lo sai?
Io vi dico che lo metterei ipoteticamente al secondo posto. Cioè a me è piaciuto veramente tanto, perché secondo me il suo miglior film è The Prestige, che non so, anche questo poco conosciuto purtroppo.
Sì,
meno di Interstellar. Memento se lo scordano tutti, non so perché. Però
è il secondo, cioè
sì, è tipo terzo film che lui abbia mai fatto. Però The Prestige secondo me rimane il migliore, proprio perché lo leggo come una sorta di lettura del cinema stesso di Nolan. Cioè Nolan che spiega se stesso in quel film, secondo me. Poi magari ne approfitteremo, faremo una bella puntata special sul cinema di Nolan, dove analizzeremo tutti questi bei film. Beh ragazzi, io vi direi che chiuderei appunto con questa notizia, ovvero che Oppenheimer è il film biopic, cioè il film biografico che ha incassato di più nella storia del cinema. Ha superato di molto il miliardo, e insomma ci auguriamo che Nolan torni al cinema presto. Ho letto questa mattina che dovrebbe forse dirigere un nuovo film su 007. Io sarei contentissimo, perché so che lui è super fan. Tenet appunto è ispirato ai film di James Bond.
Sicuramente lo farebbe molto complicato.
Mamma mia. Magari quanto sarei contento.
Con gli elicotteri che fanno a testa in giù, qualcosa del genere.
Bene, noi ci aggiorniamo per il prossimo mese, aspettando appunto Scorsese con Killer of the Flower Moon. Speriamo insomma che ci possa soddisfare.
Per chi ci vuole seguire, diciamo, andate a vedere, non perché sono belli, ma almeno per criticare.
Sì, esatto.
Wes Anderson, Roman Polanski, che sono usciti.
Polanski che è uscito recentemente
a settembre.
E parleremo appunto di queste uscite. A risentirci.
Passammo l'estate su una spiaggia solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto.